riguardo?
A riguardo non tanto, però sono, come al solito, mi sento molto benvenuta qui fra di voi, sono molto felice di essere qui e di rivedere tanti volti. Con l'altro ci siamo visti alla conferenza, c'è stata una conferenza a Bologna sulla leadership ed è stato qualcosa di molto molto edificante, abbiamo imparato tante cose perché sapete, con il Signore c'è sempre da imparare qualcosa, non sappiamo mai tutto perché la parola di Dio è così profonda che dobbiamo proprio scavare e mentre le scaviamo troviamo le ricchezze. Sapete, quando si scava nel sottosuolo si trova sempre qualcosa di molto importante nel sottosuolo, vero? E cos'è della parola di Dio? Quando si scava a fondo si trovano delle cose che magari non si erano viste mai prima. E l'altro giorno condividevo appunto sia nella riunione delle donne che anche dove siamo andati a Rossano un verso che mi ha colpito in maniera particolare, che è, vediamo se lo trovo, stavolta ci vedo bene, Seconda Corinzi 1:20. Alla riunione delle donne non vedevo niente, c'era tanta luce, c'era tanto buio e c'era solo luce da una parte. Allora, Seconda Corinzi 2:20 dice: poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Qua è scritto lì? Poiché quante le promesse di Dio tutte hanno in Lui il loro sì? Qua non c'è scritto. Per mezzo di lui, qua la mia traduzione dice per mezzo di noi. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Per mezzo di noi, ciò significa che noi possiamo essere l'adempimento delle promesse o l'impedimento delle promesse. Dipende come noi prendiamo la promessa di Dio. Pregando per questa riunione, questa sera, io sentivo che Dio stasera voleva liberare dall'anno. Viviamo in un'epoca, in un'era dove ci sono molte sollecitudini, ci sono molte preoccupazioni e molti di noi vivono nell'ansia. E il Signore ci vuole liberare dall'ansia. Sapete, la radice dell'ansia è la paura. Paura, paura del domani, paura dei figli, paura di non farcela, paura di non avere abbastanza. Tante paure. Paura di non essere guariti. E in 2 Timoteo, al capitolo 1, al verso 7, Dio dice che non ci ha dato uno spirito di paura, vediamo come è scritto qua. Seconda Timoteo 1:7. Poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza, di amore e di correzione. Cioè, Dio ci ha dato uno spirito non di timidità. Qua c'è scritto, nella mia Bibbia, in tutte le Bibbie, c'è scritto che Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Ma che versione è questa? Dove l'avete presa questa Bibbia qua? Vabbè, la mia Bibbia dice che Dio non ci ha dato uno spirito, tutte le Bibbie del mondo dicono che Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Ma la mia dice addirittura di potenza, di amore e di disciplina. Di potenza, perché noi abbiamo potenza nel nome di Gesù. Perciò Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza nel nome di Gesù. Di amore, perché sappiamo che Dio ci ama e che Dio vuole il meglio per noi. Perché quando viene questo spirito di paura, dice: senti, vattene via, perché io ho lo spirito d'amore, perché il Signore mi ama e vuole il meglio per la mia vita e per la mia famiglia. E poi di disciplina, perché dobbiamo confessare la parola di Dio e disciplinare la nostra vita per camminare nello Spirito. Se noi camminiamo per lo Spirito, la parola di Dio dice che non adempiremo i desideri della carne. Per cui uno spirito anche di disciplina, dobbiamo disciplinarci. Come va via l'ansia? Cacciando lo spirito di paura, perché non dobbiamo avere uno spirito di paura, ma uno spirito di potenza, di amore e di disciplina. Non voglio continuare perché sennò Giosuè e Caleb erano due che hanno esplorato il paese di Canaan quando Dio ha detto a Mosè di mandare le spie a esplorare il paese di Canaan, che era il paese che Dio voleva dare ai figli di Israele. E ha mandato 12 spie, Mosè ha mandato 12 spie, di cui due, uno si chiamava Giosuè e uno si chiamava Caleb. Quando hanno fatto il resoconto, 10 di loro hanno detto: noi non possiamo assolutamente prendere questo paese, perché questo paese ci sono i giganti, perché ci sono, insomma, vedevano tutte cose molto più grandi di quello che Dio aveva detto che dovevano essere, perché avevano paura, avevano uno spirito di paura. Però al verso capitolo numeri, cioè numeri al capitolo 14, al verso 24, ve lo leggo io
Non lo
dalla mia
prendete,
Bibbia.
non lo trovate.
Allora, numeri 14 al verso 24, anzi al verso 23, Dio disse a Mosè: certo, non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri, nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, perché vedete, quando le 10 spie hanno detto che il paese non si poteva conquistare, hanno disprezzato Dio, perché Dio aveva detto: prendetelo. Dio aveva dato un ordine: prendetelo. Dio non dice, non avrebbe detto di prendere qualcosa che non avrebbero potuto prendere. E i 10 hanno detto: non si può. Invece due, Giosuè e Caleb, hanno detto: si può. Per cui quando Dio disse a Mosè: nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo Caleb, poiché in lui c'è un altro spirito, e mi ha seguito. Per cui noi abbiamo lo spirito di Dio. E lo spirito di Dio è lo spirito di fede. Amen? Stasera c'è fede. Dio vuole stimolare la nostra fede, perché Dio è buono, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Le cose che ha fatto nel passato le fa nel presente, le farà nel futuro. E anche stasera Dio ci farà del bene per fede. Amen. Dio benedica.
No, io... Amen. Ci siete? Chi dorme dica amen. Ci sono persone che vedono sempre i problemi più grandi della soluzione. Ci sono state. Vuoi toccare? Chi mi ha toccato? Ci saranno sempre queste persone. Ci sono sempre persone che vedono il bicchiere mezzo vuoto e non il bicchiere mezzo pieno. Ci sono sempre persone che vedono il problema più grande della soluzione. Ci sono sempre persone che vedono che è impossibile, ci sono persone che vedono che è possibile. Amen. E ci saranno sempre. Io ho scelto di essere una persona che vedo la soluzione, non il problema. A volte quando qualcuno viene da me e mi dice: pastore, tu non sai quanto è grande il mio problema. Io dico: e tu non sai quanto è grande il mio Dio. Perché non dobbiamo mai dire quanto è grande il nostro problema, dobbiamo dire quanto è grande il nostro Dio. Che sapete, c'è una legge spirituale che dice: ciò che tu contempli cresce, ciò che tu adori cresce. Quando noi adoriamo Dio, la presenza di Dio cresce. Quando noi contempliamo Dio, la presenza di Dio cresce. Quando noi contempliamo il nostro problema cresce. Cioè, che cosa vuoi che diventa grande nella tua vita? Il tuo problema o Dio? Il tuo problema, amen. Amen, ci siete? Non è che potreste spengere questa luce. Mamma mia, non vi vedo. Alcuni vedo proprio brutti. Se spegnete la luce... Magari l'ha abbassato un pochettino. Non si può, vero? Perché? I understand. How many of you speak English? How many of you speak Fabe? Questa sera io voglio parlare sulla il mio giusto per fede vivrà. Amen. E sapete, quando si parla di fede, ci sono a volte persone, e l'unzione, vede cosa incomincia a cadere. Quando si parla di fede, una persona dice: ma che cosa è la fede? Una persona può dare una definizione sulla fede, possiamo andare a prendere la parola greco pistis, che significa fede. Ma che cos'è il vero significato della parola fede? Il vero significato della parola fede è fiducia. Quando una persona spiega un'altra persona, quando noi abbiamo fede, noi abbiamo fiducia in Dio. Fede e fiducia è la stessa cosa. Si dice per fede perché non abbiamo mai visto Dio, nessuno ha visto Dio. Noi crediamo Dio. Io so che Dio esiste non perché io l'ho visto, ma perché io ho creduto in Lui, ho visto la sua potenza che ha agito nella mia vita. Quando qualcuno cerca di dirmi che Dio non esiste, sapete cosa gli dico? È troppo tardi. Ha cambiato la mia vita. Ha cambiato la mia vita totalmente. Allora, chi ha cambiato la mia vita se Dio non esiste? Amen. Per cui, in Romani 1, verso 16, l'Apostolo Paolo disse: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. L'Evangelo è la potenza per la salvezza di chiunque crede. Prima parla del giudeo, poi del greco, ci mettiamo anche i calabresi, italiani. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il mio giusto vivrà per fede. Amen. Significa che siamo stati giustificati. E l'altro giorno stavo predicando a Palermo e venne una ragazza avanti a accettare Gesù. E così poi questa ragazza disse: io ho accettato Gesù, ma io non sento niente. E mia moglie parlò con lei, grazie a Dio, Dio gli ha dato sapienza. Gli ha detto: lo so che non senti niente, perché l'hai fatto per fede. Quando una persona fa una cosa per fede, non sente niente, perché è per fede che lo stai facendo. Poi la fede produce i risultati che deve produrre, ma noi viviamo per fede, per fiducia che Dio esiste. E allora, la parola fede significa fiducia, fiducia in una persona. Ora c'è la fede in Dio e c'è la fede di Dio. E tutte e due, queste due cose, sono due cose totalmente diverse. La fiducia in Dio è avere fiducia nella persona di Dio, che Dio è buono, che Lui non cambierà mai la sua natura, che Lui non fa del male alle persone, ma Lui fa del bene alle persone. E questa è la fede in Dio, la fiducia in Dio Padre. Sapete, quando Gesù per la prima volta ha introdotto il Padre, mai nessuno aveva sentito questa preghiera dal Padre nostro, quando Lui insegnò ai discepoli come pregare e quando disse a loro: quando voi pregate, pregate in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli. Cioè, noi lo prendiamo per scontato, ma se andiamo a analizzare, mai nessuno aveva chiamato Dio suo Padre. Noi oggi possiamo chiamare Dio nostro Padre perché Gesù Cristo sulla croce è morto per noi. Lui l'ha chiamato Dio sulla croce per far sì che noi lo chiamassimo Padre, perché sulla croce, mentre Lui era caricato di tutti i nostri peccati, e lì il padre sta guardando il figliolo che l'ha caricato di tutti i nostri peccati, i miei peccati, i tuoi peccati, e per un attimo si è girato, ha tolto lo sguardo su Cristo, e Gesù ha sentito l'abbandono del padre in quel momento, perché lui è stato abbandonato per far sì che noi potessimo andare a Dio e chiamarlo Padre nostro. Amen. E disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mai Gesù aveva chiamato suo Padre Dio. L'ha chiamato Dio affinché noi lo potessimo chiamare Padre. Perché quando lui presenta i discepoli, quando voi pregate, pregate in questo modo, Padre nostro non è una cosa da poco. Dio era diventato nostro Padre, Dio è nostro Padre. Amen. Ma ci sono persone che non hanno questa fiducia, non vedono Dio come padre. A volte quando ho parlato con persone che hanno avuto un cattivo padre, o non un cattivo padre, ma un padre che è stato un po' duro. Io ho avuto un padre che è stato un po' duro. Mi picchiava per sport, mi picchiava. Pure se non facevo niente. Mi picchiava perché mi diceva: mi vuoi prendere in giro, non fai niente, pensi che io non lo so che tu hai fatto qualcosa? Picchiami, se faccio qualcosa mi picchia, se non faccio niente mi picchia, allora picchiami, non se ne parla più. Però quando qualcuno mi diceva: Dì è tuo padre, io dicevo: no, no, non mio padre, perché egli aveva avuto un brutto rapporto con mio padre. E ogni persona che ha avuto un brutto rapporto con il padre naturale, a volte ha tendenza a vedere il padre spirituale che lo tratterà allo stesso modo, ma non è così. Infatti mi ricordo che un giorno Dio mi disse: vieni a me, anche quando fai qualcosa sbagliata, io non sono come tuo padre naturale, io ti amo. Io ti amo di un amore così grande. E piano piano ho incominciato a credere questo e ho incominciato a mettere fiducia in Dio, che Dio era mio padre. Adesso ho questa piena consapevolezza. Però sapete, più si conosce il padre, più si imita il padre e più si parla come il padre. Per cui avere fede e fiducia in Dio, poi si può avere la fede di Dio, si parla come Dio parla. Amen. E quando noi vogliamo sapere come Dio parla, dobbiamo vedere come Gesù parlava. Guardate che bello questo, in Matteo 7, verso 7. Matteo 7, verso 7. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova, e sarà aperta a chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo, ora si sta riferendo a noi, vi è tra voi qualche uomo che se suo figlio gli chiede del pane gli darà una pietra? Quanti di voi avete figli? Se vostro figlio o vostra figlia vi chiede un pane, gli date una pietra? Andate fuori nel giardino, andate a prendere una pietra, ci la portate e ci si mangia questo pane? Non lo facciamo. A volte è duro, come una pietra, ma non ci diamo una pietra. Amen. Per cui dice: o se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste, il vostro Padre che è nei cieli, darà cose buone a coloro che glieli chiedono. Amen. E qui vediamo che Dio chiede a noi: voi lo fate questo? Neanche io lo faccio. Io ho preparato cose buone. Perché a volte le persone accusano Dio di aver fatto le cose che Dio non fa, perché Dio è buono e la benignità di Dio dura in eterno. Amen. Dì alla persona accanto a te, Dio è buono. E poi della fede in Dio magari ne parliamo un'altra volta, perché sapete, c'è la storia quando Gesù aveva fame e si avvicinò a un albero di fichi e non trovò fichi da mangiare e disse: mai più nessuno mangi frutto da te in eterno. E qui possiamo imparare cosa significa la fede di Dio. Perché quando è successo questo, Gesù ha parlato all'albero dei fichi e ha detto: mai più nessuno mangi frutto da te in eterno. E praticamente se ne sono andati, non è successo niente. A volte sembra che quando noi preghiamo per qualcuno non succede niente, ma il giorno dopo qualcosa succede. E praticamente il giorno seguente, passando per la stessa via, Pietro si è accorto e disse: maestro, l'albero che tu maledicesti ieri si è seccato. Amen. E Gesù disse: abbiate la fede di Dio. Perché quando noi parliamo dobbiamo stare attenti, perché le parole che escono dalla nostra bocca come credenti hanno una grande potenza. Amen. Io una volta ci ho scherzato su questo. Eravamo a casa di una famiglia, mi dava il primo piano, poi l'ho raccontato qualche volta. E così, sai, io scherzo tanto. Un albero di fighi, mai più nessuno mangia il frutto da te. Siamo messi a ridere, abbiamo mangiato, siamo andati a casa all'indomani, quella mi chiama: pronto, pastore, mai l'albero si è seccato. Io ero spaventato perché era un bell'albero, era alto, robusto. Cioè, ho detto: non glielo dire alla padrona che sono stato io. No, che la ammazza, l'albero di fichi. Ma io scherzavo. Stai attento a non scherzare con le parole. La Bibbia dice che siamo stati chiamati a benedire, onde ereditiamo la benedizione. E quando qualcuno ti dice delle brutte parole, e ti dice, ti maledico, a te, tuo padre e tua madre, tu gli dici: e io ti benedico, a te, tuo padre e tua madre. Amen. Perché quello che noi diciamo, quello che noi seminiamo nella vita degli altri, torna ammittente come un boomerang. Per questo la Bibbia dice: benedite e non maledite. Quando noi parliamo, dalla nostra bocca escono parole che creano. Questo quando io incontro qualcuno che ha un cancro, mi piace usare la parola terapia, perché so che la parola funziona. E io dico: io maledico questo cancro alle radici nel nome di Gesù. Amen. E dobbiamo avere fiducia in Dio, ma dobbiamo avere anche la fede di Dio nella nostra vita. E quando noi parliamo, dobbiamo parlare parole di benedizione. Dobbiamo parlare parole di fede. Dobbiamo parlare parole di autorità. Perché quello che esce dalla nostra bocca, come persone nate di nuovo, hanno una potenza di creare. Amen. Per questo Gesù disse: state attenti, non maledite. Perché altrimenti è come una... tu spedisci un boomerang e questo torna a mittente. Amen. Abbiamo soltanto altri 350 punti da gettare. Verso mezzanotte finiamo. Va bene, pastore? Se vedi qualcuno che si addormenta accanto a te, sveglialo. Va bene? Una volta un pastore disse: senti, per favore, svegli questa persona accanto a te. Dice: tu l'hai fatto addormentare, sveglialo tu. Chi do il medicamento? Non becco più nessuno qua. Ah, lo so, non ho beccato un sacco. Allora, seconda cosa, che dobbiamo avere è fiducia nella parola di Dio. La Bibbia dice: questa è la sicurezza che noi abbiamo. Sapete cos'è la sicurezza che noi abbiamo? Che se noi domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Questa è la sicurezza che noi abbiamo. A volte noi abbiamo una tendenza a dire a Dio quello che Dio deve fare. E diciamo: Signore, fai questo, fai questo, fai questo, fai questo e fai questo. E Dio dice: devo fare altro. Ma quello, Signore, c'è io o tu? Che tante volte noi ci dimentichiamo una cosa molto importante, che noi abbiamo accettato Gesù come Signore, non solo come Salvatore. Perché un Salvatore è uno che ti serve e ti salva, ma un Signore è uno che dà ordini e comanda. E Dio dice: cago manno io, eh? Noi dobbiamo fare quello che Lui ci chiede di fare, e dobbiamo pregare in accordo alla sua volontà. Amen. Fiducia nella parola di Dio. Secondo Corinzi 1:20, questa è la vera traduzione, perché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio. Amen. Tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. E sapete una cosa? Che Dio vigila sulla sua parola. Non so se qui a Cosenza ci sono i vigili. A Bologna si nascondono con l'autovelox. So che qua si nascondono nei bar. L'altro giorno stavo mangiando in un posto e vedo due vigili che si avvicinano alla mia macchina. Ero seduto fuori che stavo prendendo qualcosa e subito sono corso: che c'è? Ha pagato? Sì, ho pagato. Allora stia tranquillo, hanno guardato, tutto a posto. Mamma mia, come vigilano. Dice: noi siamo pagati per vigilare. E quando meno te lo aspetti sono là. La Bibbia dice in Geremia 1:12: l'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla d'affetto. Signore Dio sta sentendo dall'alto quando noi parliamo. A volte noi raccontiamo chiacchiere. Parla la parola. Questo è quello che Dio conferma. Dio non conferma quello che tu pensi. Dio non conferma quello che tu senti. Dio conferma la parola dall'alto. Perché Lui vigila sulla sua parola. E quando sente qualcuno, dice: qua qualcuno, qua, qua qualcuno sta parlando. Ah, la parola. Perché Dio risponde solo alla sua parola. Lui vigila. Sta cercando qualcuno che incomincia a parlare. Sta cercando qualcuno che incomincia a decretare, cerca qualcuno che pronuncia la sua parola. E lui vigila. Per quale motivo vigila? Il vigile vigila per farti la multa. Ma Dio vigila per mandarla d'affetto. Quello che tu dici. Amen. Quello che tu dici, la Bibbia dice che Dio lo manda d'affetto, quello che tu stai dichiarando. Naturalmente fra la richiesta e l'esaudimento c'è in mezzo la prova della fiducia, la prova della fiducia, la prova della fede. Quando tu hai fede, la tua fede viene provata. Anche quando non succede, noi continuiamo a dichiarare quello che Dio ha detto, siamo fermi nella fede. Perché in quel momento che non succede, la nostra fede viene provata. Noi possiamo cambiare dottrina, ma non ci giova cambiare dottrina. Dobbiamo stare fermi e dire: Dio vigila sulla sua parola e io sto fermo a credere, a confessare, a dichiarare quello che dice la parola di Dio, perché Dio la porterà, manderà ad effetto. Amen. E devo leggere anche Giosuè, ma non lo leggo perché l'ha detto mia moglie. Poi la terza cosa, per cui la prima cosa, fiducia nella paternità di Dio. La seconda cosa, fiducia nella parola di Dio. E la terza cosa, fiducia nella potenza di Dio. Amen? Perché Dio è onnipotente. Significa che non c'è nulla troppo difficile per Dio. Amen. A volte quando noi preghiamo per le persone, magari pensiamo che noi li dobbiamo guarire. Ma non è così, è Dio che guarisce. Allora se è una cosa facile, no, questo Dio lo può fare. Se è una cosa difficile, no, questo è troppo difficile. Niente è troppo difficile per Dio. Abbiamo cantato niente è impossibile. Per chi? Per il Signore. Amen. Non posso mai dimenticare, eravamo in Germania, a Stoccarda, Gospel Forum Stoccarda, io stavo predicando, dopo fino di predicare, e il pastore mi disse, sai pastore Mike, c'è una donna che c'ha il figlio nella sedia a rotelle, e mi ha detto che se Dio non guarisce suo figlio questa volta, non verrà più in chiesa. Allora ho detto a questo pastore, allora andiamo a guarire suo figlio. Lui mi ha guardato, sto scherzando. No? Che io ho detto andiamo a guarire suo figlio, così continua a venire in chiesa. E quando abbiamo pregato per questo bambino, io sono stato il primo a essere scioccato. Questo bambino si è alzato e ha cominciato a correre. Ovviamente parlava tedesco perché era tedesco, e fa sua mamma, mamma, ya! Poi ha detto altre cose che non capisco. Però si è messa a correre. E là tutti quanti pensavano che l'avevo guarito io. Ma io ero il più scioccato di tutti. Perché un bambino che non aveva mai camminato, che gli avevano fatto una sedia a rotella tutta bella, speciale per un bambino, si alza e incomincia a camminare. E questo mi ha lanciato un messaggio a me. Niente è impossibile per Dio. Dio può risuscitare i morti. Sapete, una delle cose che io credo, e spero che nessuno si offende, ma certe volte Dio è limitato dai nostri limiti. Dio è bloccato dai nostri limiti, perché noi non possiamo allargare le barriere della nostra mentalità, aprirci a Dio a 360 gradi, perché noi magari lo cantiamo, a volte non lo crediamo. Questo blocca la potenza di Dio di agire. Amen. E quando prego per chiunque, voglio dare a ogni persona la possibilità, dove io in quel momento è come se annullo la mia mente e dico, Signore, tu puoi fare qualsiasi cosa in questo momento nella vita di questa persona, nel nome di Gesù. Puoi dire amen?
Amen.
Amen. Geremia 32, 27 dice, io sono l'Eterno, l'Iddio di ogni carne. C'è forse qualcosa troppo difficile per me? C'è qualcosa troppo difficile per Lui? Dio dice no. Dio ci ha creati. Amen. Nessuna cosa è difficile per Dio. In Matteo 19, 26 dice, per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Amen. Per Dio non c'è nessuna difficoltà, nessun impedimento. Mi piace quello che dice in Romani 4,18, che parla di Abramo. Abramo, mi piace ricordare queste cose, non aveva una chiesa, non aveva un pastore. Lui credeva in Dio. Ogni persona ha un credo in Dio diverso. Ogni persona ha un livello di fede diversa dalla persona accanto a sé. Noi cresciamo nella fede. E ci sono persone che hanno più fede e ci sono persone che hanno meno fede. Per cui non tutti hanno lo stesso livello di fede. Ma Abramo si era esercitato molto sulla fede, perché in Romani 4,18 dice: egli sperando contro ogni speranza. Egli sperando contro ogni speranza. Oh, finché che c'è speranza è facile sperare. Ma quando non c'è più speranza è difficile sperare, perché la speranza naturale ci aiuta. Abramo e Sara in una situazione dove non c'è più speranza, loro devono avere un figlio. E Sara non aveva più la mestruazione, Abramo, diciamo, il suo corpo era svigorito, perciò l'occhio fetuso e la parete spugnata. Cioè, non poteva fare niente, eppure Dio aveva promesso a loro un figlio. Questo si dice in Sicilia quando due cose proprio non funzionano. E praticamente quello che era impossibile, Abramo sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni. Secondo ciò che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E la Bibbia dice, non essendo affatto debole nella fede, non riguardando al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto. Ogni persona dica pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Amen. Era pienamente convinto che quello che Dio gli aveva promesso, Dio aveva la potenza di farlo. Oggi due persone vanno dal medico e il medico dice non potete avere figli. E questi si rassegnano, non possiamo avere figli. Non è un caso difficile come quello di Abramo e Sara, ma è un caso possibile. Le persone possono avere figli. E bene, perché? Perché i figli sono un dono dell'Eterno. E praticamente Abramo e Sara non potevano avere più figli. Però Abramo credeva in Dio. Sapeva che anche egli era potente da poter fare questo grande miracolo. E Dio l'ha fatto. È nato Isacco. Sapete che significa Isacco? Risata. Perché è stata veramente una risata quando è nato Isacco a Sara, tutte e due. E non erano in grado di avere figli. Non solo, poi, non so se voi sapete la storia, che Sara è morta. Non si sa quanto anni dopo è morta. E Abramo si è sposato con una donna che si chiamava Chetura e ha avuto altri 5 figli, per cui si vede che la benedizione di Dio nella sua vita era dura, cioè e praticamente ha continuato a fare figli, non solo Isacco. Per cui, perché quando Dio benedice una persona la benedice veramente bene, che Dio ci chiama a avere fiducia in Lui, fiducia nella sua parola e fiducia nella sua potenza, che Dio può fare quello che Lui ha detto. perché lui si è pronunciato. Amen. Adesso qui concludiamo, perché vogliamo pregare per persone, altrimenti faremo un po' tardi, però magari il resto lo predichiamo qualche altra volta. Però Dio ci chiama a avere fiducia in Lui e a rendere la nostra vita totalmente a Lui, come dire: Signore, io sono tuo. Presentare la nostra vita all'altare della sua presenza. Una delle cose che Dio ha detto a Abramo, quando gli disse: sii integro e cammina alla mia presenza. Perché Abramo non era stato molto integro, aveva paura. Quando Abimelech gli disse: ma questa bella donna chi è? E lui ha pensato: ma qua mi fanno fuori. Perché Sara era bella. Lui ha detto: mia sorella. Ah, allora diventiamo cognati e te. Ma non era sua sorella, era sua moglie. E Abimelech se la prese, mentre la stavano preparando e tutto, apparve Dio e disse a Abimelech: non toccare questa donna, perché se tu tocchi questa donna, tutta la tua casa, emorroidi per tutti, maledizione per tutti, eh? Subito Abimelech ha preso Sara e la portò: perché hai detto che è tua sorella? E poi Dio disse a Abramo: ora basta, deve avere fiducia in me. Non deve avere paura delle circostanze, deve avere fiducia in me. Si integro e cammina alla mia presenza. Questa è una cosa che Dio chiede ad ogni persona che sta sviluppando fiducia in Lui, di essere integro e camminare alla sua presenza in sincerità, in verità. Perché a volte noi facciamo compromessi, a volte magari diciamo bugie, a volte... E Dio dice: no, devi essere integro, devi camminare alla mia presenza, perché Dio è potente da tirarci fuori da qualsiasi situazione. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, Dio non ci ha dato uno spirito di menzogna, Dio ci ha dato uno spirito di forza, amore, disciplina, dove che noi possiamo regolare la nostra vita e camminare in un modo che noi piacciamo a Dio. Amen. Perché è così importante che noi questa sera diciamo: Signore, io sono tuo, io presento la mia vita all'altare della tua presenza. Non possiamo avere i benefici di Dio se noi non camminiamo totalmente arresi a Dio, in integrità totale davanti alla presenza di Dio. Amen. Dio ci dice a noi questa sera la stessa cosa: si integro e cammina alla mia presenza. E quando tu sviluppi questa fiducia in Dio, che Dio ha l'abilità di cambiare qualsiasi situazione, qualsiasi circostanza, poi tu arrendi la tua vita totalmente a Dio e cammini alla sua presenza con fiducia. Amen. Come un servo di Dio. Alziamoci. Alleluia.